Book Notes, appunti di contemporaneità, la trasmissione, il podcast di approfondimento, analisi, racconto del giovedì sera su radiocittaperta.it, in diretta il giovedì alle 22 e poi a disposizione in formato podcast sul sito di radiocittaperta.it. Episodio numero 12, episodio conclusivo del 2023, dell'anno domini 2023, e quindi un episodio che vuole un pochino così, oltre ai saluti, agli auguri, a tutte queste cose che si fanno, tra l'altro anche abbastanza inutili visto che il podcast è stato tutto l'anno e quindi uno può restare per sempre, però insomma vuole un pochino fare il punto della situazione. Quale situazione? Della situazione, la situazione che ha vissuto il nostro paese, il mondo, l'informazione in questo anno. La puntata di oggi è la notizia dell'anno ed è così uno sguardo sulla notizia più importante dell'anno secondo alcune persone. Quali persone? Non lo so, uno dice secondo il pontefice? No. Secondo il presidente degli Stati Uniti Biden? No. Secondo quel cattivone di... No. Secondo me, secondo Valentino Di Luca, che è di là, che sta leggendo non so cosa, un dizionario, non so bene cosa stia leggendo dall'altra parte del vetro, della redazione di Radio Città Aperta. Buonasera Valentino. Non ci sei, scusami, ora ci sei.
Buonasera, ti scuso perché sono solo pochi minuti che, sono solo pochi minuti che fai radio, quindi è giusto che tu debba imparare come si usa un mixer. Buonasera a te Alessio e ai nostri amici ascoltatori, e buona ultima, come dire, analisi di questo 2023.
Analisi alquanto è una parola un po' grossa.
Vabbè, cercheremo di fare quello, però cercheremo di fare, poi se ci riusciamo non lo so, ma quello è un po' il nostro obiettivo, insomma, di questo anno sicuramente turbolento, che però ha come altra faccia della medaglia il fatto che questa sera ci darà tanti spunti di riflessione.
Sì, non saremo soli in questa improba e questo improbo tentativo. Ci aiuterà nella prima parte di questo episodio Pablo Castellani. Ciao Pablo.
Ciao Alessio, ciao a tutti gli ascoltatori.
Grazie per la tua disponibilità. Pablo, insomma, è un giornalista, è stato qua a Città Aperta, insomma, c'ha un po' di punti di vista un pochino diversi, un pochino forse più strutturati su quello che poi conta veramente dal punto di vista informativo. Tutti e quattro gli ospiti di questo ultimo episodio di Block Notes lavorano in un modo o nell'altro nell'ambito dell'informazione. Forse questo ci aiuterà o forse ci condizionerà ad esprimere un giudizio. Io a questo punto parto proprio da Pablo, proprio in modo molto diretto e molto secco. La notizia, allora, l'idea era quella, la notizia più importante secondo te perché nell'anno, a livello nazionale e internazionale, però può essercene anche una sola a livello globale di notizia importante per te, quella che ha un potere condizionante e che forse ti ha anche un po' colpito nel tuo immaginario, perché magari poi ognuno ha il suo modo di leggere le cose, no?
Ma certo che è difficile fare una selezione di un anno di eventi, ce ne sono stati tanti naturalmente che hanno condizionato sia la nostra vita a livello di paese, quindi dentro i nostri confini, che quanto successo al di fuori, a livello internazionale. Io sarò banale, probabilmente devo dire che dal mio punto di vista probabilmente l'evento che più ha catalizzato la mia attenzione, ma non solo la mia, che ha un po' ribaltato le carte in tavola presentando un piatto sul piatto internazionale, mediatico, geopolitico, insomma, veramente chi più ne ha più ne mette, è sicuramente quello che è successo in Terra Santa dal 7 ottobre in poi, insomma, l'attacco di Hamas ai kibbutz israeliani e la reazione spropositata del governo israeliano, che sta andando avanti da quel giorno ininterrottamente, incessantemente e inumanamente su quella terra. Probabilmente questo è l'evento che non so qual se possa essere definito la notizia più importante dell'anno, perché per quanto indubbiamente stiamo parlando comunque di una notizia, l'evento del 7 ottobre è stata senza dubbio una notizia, purtroppo per chi è magari già un osservatore più abituato a quello che succede nei territori palestinesi occupati o sulla striscia di Gaza, alle vessazioni che il popolo palestinese subisce da tanti e tanti anni da parte dello Stato oppressore di Israele, insomma, la notizia è fino a un certo punto, nel senso che comunque stiamo parlando di una situazione che si protrae da talmente tanto tempo che a un certo punto uno potrebbe anche dire vabbè, ma la notizia dove sarebbe? La notizia è che non c'è nessuna notizia. L'evento del 7 ottobre è stato sicuramente una notizia che ha però purtroppo fatto da catalizzatore a una situazione che, come dicevamo, è sicuramente preesistente, ma che ha permesso di lasciare le mani libere ad Israele di fare veramente quello che voleva e che vuole in una terra che conosciamo piuttosto bene noi, soprattutto chi frequenta la città aperta. E forse questa è la vera notizia. Forse la vera notizia è che, in seguito a quello che sta succedendo, che è successo, e al numero altissimo, no, di vittime civili nella popolazione di Gaza uccise dai bombardamenti israeliani, ci sono stati dei momenti in cui la comunità internazionale, diciamo, sempre abbastanza prona, sempre abbastanza attenta a non mettere in imbarazzo, mi verrebbe da dire, Israele dichiarando apertamente quello che sta facendo, a un certo punto qualcosa effettivamente è cambiato, e mi riferisco a quando il segretario Guterres ha cominciato a parlare apertamente di genocidio in corso a Gaza per via dei bombardamenti israeliani, che con la scusa, no, di eliminare a loro dire, al loro modo di vedere, Hamas dalla striscia di Gaza, hanno praticamente portato il numero delle vittime civili ad oltre 20.000 e sono in continua crescita. Ecco, forse la notizia è che, da un certo punto di vista, forse qualcuno nella comunità internazionale che ancora un po' conta e che forse potrebbe avere, ma di questo si potrebbe parlare sicuramente in un'altra sede, in un'altra occasione, forse potrebbe cambiare un pochino la situazione, le carte in tavola, forse qualcuno ha cominciato a dire è veramente troppo quello che sta succedendo, qualcuno deve denunciare cosa sta succedendo e cosa sta facendo Israele.
E allora sei stato, diciamo, chiaro, ma dal punto di vista un pochino più specifico, ci sono strani rumori in questa c'è un fantasma dentro questa regia,
c'è una zip che si
no, non c'è nessuna zip. Comunque, qual è l'aspetto di tutta questa notizia, di questo evento, più che una notizia, più che un evento strutturato, che è particolare? Tu hai detto una cosa giustissima, sono anni, decenni, diciamo, per chi segue con un minimo più di attenzione la questione israelo-palestinese, che si ci sono bombardamenti anche importanti su Gaza, operazioni militari, morti su morti su morti, eccetera. Questa volta cosa la rende più di un po' più diversa da prima? Non so, il fatto che sia stata preceduta un'operazione militare di Hamas, ma poi non solo di Hamas, perché pare che abbiano partecipato anche altre entità, no, dell'amplissimo dell'universo politico, diciamo, che rappresenta le varie anime della Palestina. Quindi c'è stata quell'operazione militare che è inedita, oppure perché, ad esempio, il mondo sta guardando con uno sguardo diverso quello che sta avvenendo, sembra accorgersi finalmente di un'ingiustizia che va avanti, nonostante questa volta ci sia stato anche un elemento che potrebbe aver dato, in qualche modo, uso un po' il linguaggio mainstream, sia chiaro Pablo, anche adito alla reazione di Israele, no, volendo, cioè, certo, stavolta certo, più di altre volte. Oppure perché sembra che Netanyahu voglia procedere a una sorta di annessione di Gaza, e quindi forse anche questo crea un qualcosa di diverso. Cioè, cos'è secondo te l'elemento di novità che rappresenta, appunto, la chiave di volta di questa, cioè questa notizia è importante veramente perché?
Allora, è presto purtroppo per rispondere totalmente a questa domanda, ma io penso che avremo una risposta nel corso dell'anno che sta per cominciare. Mi riferisco al fatto che se c'è una notizia da ricercare è nel fatto che forse per la prima volta nella storia, ecco, contemporanea che stiamo vivendo nei confronti di Israele, c'è effettivamente una sollevazione di voci che provengono tutte da un blocco che non appartiene, che non si riconosce nel mondo occidentale a dominazione statunitense, no? E che contesta apertamente, mi riferisco per esempio a paesi come Sudafrica, ma tanti altri, contestano apertamente e denunciano apertamente quello che sta succedendo a Gaza. Io penso che la notizia sia che in qualche modo il genocidio in atto a Gaza, che è una cosa di cui noi veramente a livello di coscienza, soprattutto noi, ecco, che lavoriamo nei media, dovremo rispondere un giorno prima o poi per il fatto che tutti quanti noi stiamo qui a guardare veramente avvenire un genocidio, uno sterminio di massa indiscriminato senza che venga denunciato a tutta voce su ogni canale il nostro, diciamo, dove noi abbiamo la possibilità di far sentire la nostra voce. Metto me stesso anche in questa discussione. Noi veramente un giorno dovremo rispondere per quello, per essere stati a guardare come Occidente a quello che sta succedendo in questi giorni, e dovremo rispondere proprio a queste miliardi di persone che invece assistono come noi a quello che sta succedendo, ma che vedono la narrazione da un punto di vista totalmente diverso, e che probabilmente in un futuro non troppo lontano diventeranno maggioritari dal punto di vista proprio numerico e delle voci. Credo che la notizia sia che da un certo punto di vista questo mondo a trazione occidentale statunitense, dove gli Stati Uniti egemoni hanno comunque permesso e stanno ancora permettendo indubbiamente alle loro colonie in Medio Oriente, mi riferisco ovviamente ad Israele, di fare quello che vogliono, che forse proprio la misura estrema della reazione di Israele dimostri anche da un certo punto di vista, sembra paradossale dirlo, ma forse anche una sorta di debolezza di questo sistema che sta dando delle zampate in vista della propria stessa fine. Io non so se questa è una risposta soddisfacente, sicuramente non è una notizia dal punto di vista strettamente mediatico, perché sto parlando di una cosa che potrebbe succedere, però credo che insomma si avvertano dei segnali di un qualcosa che di un vento, di un'aria, una sensazione che stia andando poi in un'altra direzione.
Ma invece sì, giustamente tecnicamente non è una notizia, però effettivamente possiamo dire che è un trend di cui è difficile non accorgersi chi, diciamo, per mestiere racconta il mondo e prova a analizzarlo, forse se non ne parla è in malafede. È un trend, qui coinvolgo anche Valentino nella discussione, che forse è iniziato quando un pezzo amplissimo di mondo, quando non entro nel merito della guerra russo-ucraina, però quando noi come Occidente abbiamo detto ok, noi dobbiamo stare dalla parte dell'Ucraina e finanziarla, sanzioni alla Russia, pieghiamo la Russia con le sanzioni, il pezzo maggioritario del pianeta ha detto le sanzioni, ma state bene così, fatele voi. Quello forse poteva essere in qualche modo l'inizio, Pablo, poi sento anche Valentino che ne pensa, di questo trend, cioè del fatto che c'è una parte sempre più grande del mondo che dice ma questi vostri giocherelli, queste vostre valutazioni totalmente arbitrarie, questi vostri pesi e misure, basta, no? Può essere iniziato lì in qualche modo?
Ma io penso che assolutamente sì, la mia sia una risposta positiva a questa domanda. Non so se è iniziato lì, se sia iniziato lì, ma sicuramente lì c'è stata, in quel contesto, c'è stata già la prima avvisaglia di una chiamata alle armi internazionale lanciata dagli Stati Uniti e dall'Europa, anzi prima di tutto dall'Europa, chiaramente poi, come dire, un po' anche spinta dalle politiche statunitensi, una chiamata alla quale gran parte del mondo ha risposto picche, con una sonora pernacchia, dicendo ma scusate, effettivamente cioè i vostri giochi a noi a questo punto non ci interessano, perché state parlando di meri interessi economici e geopolitici e strategici che non ci devono interessare. Non entreremo in una guerra per compiacervi. Questo sta succedendo in qualche modo anche con la questione di Israele, perché se andiamo a vedere per esempio ai tenui tentativi di reazione che provengono dal di fuori di Gaza, e quindi in particolare sicuramente Hezbollah in Libano, ma sta facendo ben poco, ma più che altro invece gli Houthi in Yemen, che con il lancio di missili da quella distanza stanno mettendo comunque in difficoltà il transito di navi mercantili israeliane nel Mar Rosso, e questo ha portato gli Stati Uniti e Israele a chiedere l'aiuto internazionale agli Stati Uniti, e gli Stati Uniti a dire: oh, bene, mettiamo su una coalizione di volenterosi che vadano lì a presidiare le acque. In questo caso anche la stessa Italia a questa richiesta si è, dopo un iniziale assenso, si è sfilata chiamandosi fuori, dicendo: beh, forse state chiedendo un po' troppo. Quindi sì, forse effettivamente si stanno, cioè, io non so, chiaramente non sto dicendo che stiamo assistendo alla fine di un sistema, ma perché sarebbe da folli dire, con 20.000 morti civili è un conteggio che va ancora avanti, che stiamo assistendo a un indebolimento del sistema. Dico che però c'è un qualcosa, secondo me, proprio nella estrema brutalità di quanto sta succedendo, che in qualche modo mi fa pensare che il re sia nudo. Il re sia nudo e lo si possa veramente indicare, e siano pochi, numericamente parlando, gli attori internazionali che continuano a indicare questo re, dicendo che in realtà indossa un vestito. Lo vediamo tutti che è nudo, e il fatto che il re nudo è semplicemente il fatto che stiamo parlando di una colonia, di un esperimento coloniale che sta andando verso le sue estreme conseguenze.
Vi do una notizia prima di sentire che ne pensa Valentino. Anche tu, mi pare, Valentino, avevi inserito questa notizia come la tua notizia, diciamo, importante a livello internazionale. Tre spunti su questo discorso che un pochino ha introdotto Pablo. Allora, Corriere della Sera.it, home page, a parte Hezbollah, Italia dentro coalizione del male, vabbè, comunque. La CNN, che tu, Pablo, mi avevi raccontato in anteprima, poi che è entrata a Gaza, ok? Reportage con donne e bambini detenuti dalle forze israeliane in uno stadio a Gaza, seminudi. Ed è un'immagine particolare, perché la CNN, ricordiamo come l'informazione nelle guerre in cui gli americani chiamavano alla raccolta, diciamo, i volenterosi, l'informazione, almeno quella che arrivava a noi, era sempre molto embedded, no? E qui invece iniziano a apparire delle crepe. E poi il presidente della Turchia, il dittatore, chiamavano come vi pare, Erdogan, però il capo di Stato di un paese che sta dentro la NATO e che nella NATO ha un peso, ricordiamo i veti incrociati con la Svezia, no? Non so se vi ricordate, ok?
Il secondo esercito della NATO, bravo.
Esatto, che dice: quello che fa il premier israeliano non è da meno rispetto a quello che ha fatto Adolf Hitler. Che mi pare...
Questo, aspetta, questo chi lo dice?
Erdogan. L'ho letto adesso, che è comunque, con tutto quello che si possiamo dire su Erdogan, sappiamo tutto, non è che per quello che afferma che il giudizio politico e storico su di lui cambia, è un dittatore a tutti gli effetti, eccetera, però è il capo di Stato di un paese importante della NATO, paese tra l'altro di confine col Medio Oriente della NATO, che dice che Netanyahu si comporta come Adolf Hitler. Mi pare, correggetemi se sbaglio, che è la prima volta che qualcuno azzarda a livello di dichiarazione pubblica globale, così a livello geostrategico, un paragone che qualche militante pro-Palestina ha azzardato sicuramente nel tempo, no, però che non era mai stato utilizzato come paradigma, cioè, voglio dire, è un cortocircuito abnorme rispetto alla narrazione che vuole che ogni tipo, tra l'altro, di affermazione diciamo nemica, contraria alle politiche del governo di Israele, sia antisemita, no? Valentino e poi Pablo su questa questione qua, perché questo mi sembra che sia molto un cambio importante di paradigma, no?
Sì, temo la fonte, però Cioè, temo la fonte come Erdogan, anche quando parla, però a lui interessa sempre a accreditarsi come soggetto slegato. Tu giustamente dici, ma sta all'interno della NATO, però all'interno della NATO lui gioca sempre una partita a parte, a sé stante, soprattutto poi da quando stai parlando di Erdogan post-golpe, post-tentativo di golpe e repressione dello stesso. Cioè, secondo me quando si parla di Erdogan si scorda troppo presto quello che è successo, perché viviamo, capisco, in un'epoca talmente dove diciamo la nostra timeline di vita è talmente continua che ogni evento supera sempre l'altro. Guarda la guerra in Ucraina e guarda invece i fatti che sono successi con Israele, tant'è vero che l'Ucraina stessa si lamenta quasi quotidianamente che abbia oscurato l'interesse e si è andato Zelensky a recentemente anche a battere cassa, a fare il giro delle sette chiese per ricordare gli impegni presi non ultimo agli Stati Uniti, offuscato a suo dire appunto da quello che è successo invece con i fatti di Gaza. E stessa cosa però succede quando si parla di Erdogan, secondo me si scorda, si dimentica l'onda lunga del tentativo di golpe e quindi la reazione interna e anche dal punto di vista internazionale, che di fatto quello, insomma, come l'hai detto pure te, ma l'ha detto pure Mario Draghi, non è costo a Dio che l'ha chiamato dittatore, mi ricordo male, insomma, non ha chiamato dittatore, cioè non è che erano chiacchiere da bar, cioè Mario Draghi in una conferenza pubblica l'ha chiamato, tant'è vero che poi l'ambasciatore venne richiamato e si pretesero anche delle scuse che però non arrivarono, insomma, delle correzioni che non arrivarono, capito? Però cioè, quindi quando si usano queste parole Hitler così, nella mia analisi, al di là che io possa concordare con quello che dice, però il fatto che io mi trovi d'accordo con lui non mi deve far perdere di vista i motivi, i motivi per cui lui dice quelle parole e il contesto in cui lui si trova. Cioè lui è sempre un accreditamento della sua figura e della sua persona, e dal punto di vista interno, con ovviamente quando parla sa bene i poteri che si deve tenere buoni e a chi compiace quando dice queste cose, e anche dal punto di vista esterno quando si slega totalmente dalle dinamiche, come tu ricordavi, diciamo, uno dei paesi invece più rappresentativi della NATO, molto importante qua là, e invece è sempre, non lo so, vedo sempre questo tipo di sparate sempre pro domo di chi parla, ma mai diciamo invece l'oggetto della frase stessa, mai a favore dell'oggetto della frase stessa.
Sì, però se l'avesse detto Pablo, se l'avesse detto il, non lo so, il capo supremo di Hezbollah, no, avrebbe un significato. Comunque il paragone proibito con Adolf Hitler, perché di questo a me mi ha colpito, il paragone proibito, il paragone indicibile, l'ha utilizzato, per quanto sia, come ricorda Valentino, un personaggio con le sue caratteristiche, per questo, comunque il presidente di un paese che con Israele ci ha fatto pure degli affari anche recentemente, mi pare.
Però è esatto. E quindi questo non ha valore, quello che ti dico.
Sì, però prima di oggi non aveva mai detto questa cosa Erdogan, non aveva mai, cioè, non lo so, a me sembra che accostare Israele con il nazismo sia il cortocircuito abominevole estremo, no Pablo? Non lo so.
Allora io sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Valentino. Erdogan già un paio di mesi fa, poco dopo lo scoppio dopo l'attentato e dopo la reazione di Israele, Erdogan fu l'unico capo di Stato NATO a criticare apertamente Israele, non utilizzando il paragone indicibile come l'hai chiamato tu, ma criticando molto molto fortemente Israele. Sembrava che in qualche modo questo potesse dare, come dire, seguito a, potesse portare a delle conseguenze di qualche tipo, non c'è stato assolutamente nulla. Anche questa volta io credo che siano parole pesanti, per carità, pesanti, ma che lasceranno il tempo che trovano. Probabilmente io non sono un attento osservatore del mondo, diciamo, tessuto sociale, politico turco. Credo in qualche modo Erdogan sia parlando ai suoi per un tornaconto di qualche tipo. Non mi azzardo a fare previsioni o dare spiegazioni, però la vedo abbastanza come Valentino. Non credo che succederà nulla di che, se non magari qualche trattativa sotto banco per altre cose, per altri argomenti, altri aspetti che stanno più a cuore a Erdogan. Purtroppo il problema, al di là di quello che dicevo prima, insomma, di un cosiddetto sud del mondo che si sta indignando moltissimo, a livello operativo non sta succedendo nulla. Tutti si sperava che il mondo musulmano si coalizzasse, in qualche modo facesse sentire una voce e mettesse sul tavolo internazionale il proprio peso. Parlo di Emirati, parlo di Arabia Saudita, eccetera eccetera, quando sappiamo benissimo anche quello è successo circa un paio di mesi fa. Anche questi attori internazionali, che dovrebbero essere storicamente più vicini al popolo palestinese, si sono in qualche modo chiamati fuori. Io penso che il paragone Israele-nazismo lo pensino in tanti, anche da questa parte della cortina, perché quello che sta succedendo è oggettivamente ingiustificabile, cioè non c'è una giustificazione reale per dire che porti a rendere accettabile l'uccisione di 8.000 bambini, 9.000 bambini, io non so, ho perso anche il conto, più tantissimi, chiaramente adulti, medici, giornalisti, un centinaio e via dicendo.
Quindi secondo voi il fatto che sia stata per la prima volta pronunciata da un leader un po' borderline, comunque accreditato in quel salotto buono o occidentale, in qualche... questa utilizzata, chiamiamola la H-word, non sia un evento abbastanza epocale? A me stupisce un po', ecco, perché è quel
ma tipo. non lo so, io Erdogan ci ha abituati a uscite molto forti. Bisogna vedere bisogna vedere le conseguenze, cosa succederà, perché le parole sono parole, possono essere molto molto forti, molto pesanti, ma non è come se l'avesse detto Macron, non è come se l'avesse detto Scholz. L'ha detto Erdogan, che per certo quanto possa essere, no, hai capito? Cioè, in realtà, rispetto a questi personaggi, è anche molto più importante sullo scacchiere internazionale. Lo dicevamo prima, è il secondo esercito per numero di militari della NATO, è un paese importantissimo dal punto di vista geopolitico e molto molto forte dal punto di vista militare. Dopodiché nel tavolo delle trattative, insomma, è sempre considerato, comunque hai detto bene tu, un borderline. Quindi non so.
E a livello nazionale, velocemente, che poi ti lasciamo in pace, a livello nazionale c'è una notizia che ti ha particolarmente, ovviamente a parte la morte di Silvio Berlusconi, che è la notizia per tutti quanti noi nati e cresciuti negli anni, no, a parte le battute, a livello nazionale, molto velocemente, una notizia che ritieni significativa, importante, che ti ha colpito, che ti ha lasciato appunto il senso di qualcosa di nuovo, qualcosa di significativo?
Ma allora, io anche qua è piuttosto difficile. Io posso dire, per uno degli argomenti di cui mi sono occupato e di cui mi occupo e cerco di seguire più da vicino possibile, sicuramente mi ha colpito molto la decisione di questo governo di cercare, dopo aver fatto campagna elettorale permanente per anni sulla pelle delle popolazioni migranti che comunque passano per lo stivale italiano, ha cercato, non riuscendo a risolvere il problema in nessun modo, ma anzi vedendoselo ritorcere contro, addirittura di inventarsi i CPR, le colonie in paesi extraeuropei come l'Albania. Quella è una storia che sto seguendo, che mi interessa molto, ma al di là della soluzione proposta da un governo di inetti e di ignoranti come quello che ci troviamo adesso, dal punto di vista, parlo di ignoranti dal punto di vista anche legale, perché si inventano dei provvedimenti, si inventano delle soluzioni che vanno sempre in aperta contraddizione con la legislazione nazionale o molto più spesso internazionale. L'avevano già fatto prima, pochi mesi prima, quando col decreto Cutro si erano aumentate ulteriori restrizioni alla richiesta di asilo e di permesso di soggiorno dei migranti, che stanno venendo sconfessate dalla magistratura italiana, che non prende una posizione politica ma prende semplicemente applica la legge. E adesso lo stanno facendo di nuovo, cercando di inventarsi delle colonie anche lì extra Europa, dove poter gestire in santa pace loro, naturalmente, il flusso delle migrazioni, non sapendo assolutamente come contrastare un fenomeno che, lo diciamo, lo dicono osservatori da tanti anni, è un movimento di massa, è un fenomeno storico, non è una cosa, un evento che si possa gestire come se si dovesse risolvere, non so, veramente un problema di ordine pubblico di una piccola città. Qua si parla di milioni di persone che si spostano e che si sposteranno sempre di più per fenomeni e per cause che hanno a che fare con il globo. E questa gente che ci troviamo al governo oggi invece non riesce ad avere delle visioni macroscopiche, ma si concentra veramente sul molto piccolo, sul mettere delle toppe alla situazione di oggi, sperando di arrivare a domani, e poi domani si vedrà. Questa forse è la notizia che mi ha un po' più colpito e più intristito da un certo punto di vista.
Bene, grazie per la tua disponibilità consueta, e vabbè, tornerai a Block Notes nel 2024.
È una domanda, una minaccia, cos'è?
Una minaccia, no, un augurio, una dai, minaccia. Un augurio.
Io vi faccio tanti auguri di buon anno a tutti voi e a tutti gli ascoltatori.
Un abbraccio Pablo Castellani, grazie.
Ciao Pablo.
Ciao.
Salutiamo e ringraziamo Pablo, mandiamo un po' di musica della tanto amata musica che Valentino De Luca, nel suo approccio totalmente mainstream ed embedded dalla radiofonia, pretende che venga inserita, anzi già è tanto che non mi ha cazziato perché non ho messo il sottofondo.
Il tappeto, che si chiama tappeto, vabbè.
Il tappetino. Quindi un brano e poi torna in radio, bravo ad averlo invitato tu, il nostro amico Mario Di Vito, giornalista del Manifesto.
Giornalista embedded.
Giornalista, non embedded.
Not embedded.
Io sono embedded proprio antonomasia. A tra poco. Block Notes, appunto, di contemporaneità. Torniamo in diretta perché ci ascolta appunto in diretta su radiocittaperta.it. Ricordiamo, ogni giovedì sera alle 22. Chi ci ascolta in podcast si è ascoltato un brano e ora risente noi parlare. Mario Di Vito, giornalista del Manifesto, amico di vecchia data di Radio Città Aperta, voce di Radio Città Aperta per un certo periodo di tempo e poi, diciamo, sempre disponibile ad intervenire. Ciao Mario, come stai?
Ciao, tutto bene, bello essere introdotti ai Rolling Stone.
Sì, è sempre
ciao
bello,
Mario.
Sempre bello. è sempre bello, che probabilmente saranno una band vivente quando noi non ci saremo più, probabilmente.
Comunque... dobbiamo ragionare su che razza di mondo gli stiamo lasciando, no?
Esattamente.
Esattamente, esattamente. Senti Mario, allora questa sera, come tutte le volte che ci si appropinqua al passaggio dell'anno, che sarà solo un passaggio legato, per carità, al calendario, quindi con nessun significato, così, però noi siamo piccoli esseri umani e viviamo anche di queste cose. È tempo, mi si dice, quando si avvicina dunque quel periodo dell'anno, è tempo di tirare le somme, di fare un bilancio, e ovviamente ognuno lo fa nel proprio privato, ma qui a Block Notes ovviamente si parla di pubblico, si parla quindi di politica, di cronaca, di economia, di cultura e quant'altro, e quindi ti chiediamo non di fare un bilancio, non ne abbiamo purtroppo il tempo, ma in un certo senso però di farlo scegliendo
la classifica, la tua classifica.
Sì, scegliendo in particolar modo due notizie, ovvero una in campo nazionale e una in campo internazionale, che a tuo giudizio hanno maggiormente caratterizzato e segnato questo 2023. Ovviamente sappiamo tutti, ti diamo anche il beneficio di inventiva, nel senso che dal punto di vista internazionale mi verrebbe di grazie al cavolo, cioè come si fa a non dire la guerra che si è aperta in Medio Oriente di nuovo, tra il conflitto israelo-palestinese eccetera. Quindi è ovvio, già in campo nazionale è più interessante, perché poi dopo io ti dirò la mia, insomma, poi ne discutiamo un attimo. Però in campo internazionale mi sembra quasi la risposta d'obbligo. Proprio per non farla diventare d'obbligo, ti lasciamo beneficio di inventiva. Può essere veramente anche non so, un'inezia, una minuzia, o confermare invece una notizia mainstream. Vedi veramente tu, sentiti libero.
Io partirei, diciamo, dagli interni. E diciamo che forse la notizia per cui ricorderemo questo 2023 potrebbe essere la morte di Silvio Berlusconi, che comunque, diciamo, segna in qualche modo la fine quantomeno biografica di un'era, anche perché poi sulla fine del berlusconismo potremmo discutere, potremmo insomma scoprire che non è mai davvero finito, probabilmente, perché è l'uomo che ha cambiato per sempre, e non in meglio, il modo di fare politica in questo paese. Io ricordo che nei giorni della sua morte si discuteva sempre, no, su che in tanti, non soltanto nei giornali, non soltanto, ma diciamo in maniera trasversale si discuteva su quale fosse l'eredità, no, del berlusconismo e di Berlusconi. Io credo che ogni discorso su Berlusconi debba partire dall'evidenza che lui ha reso questo paese un posto peggiore. Fatto salvo questo fatto, e possiamo spendere anche due parole sull'influenza che ha avuto in generale, ha avuto tanto in campo sportivo. Oggi ci lamentiamo molto, no, degli strapoteri di fondi sauditi, fondi statunitensi, fondi cinesi che controllano il calcio, portando il calciomercato a cifre stratosferiche, ma dimentichiamo che il primo a portare cifre per allora stratosferiche fu negli anni 80 Berlusconi, che offriva cifre assolutamente fuori mercato per comprare migliori giocatori, e in questo modo costruì una squadra che vinse molto. Oppure, insomma, bisogna ricordare l'uso che lui ha fatto della televisione, non soltanto a scopo propagandistico e autopropagandistico, ma anche come ha cambiato la sua televisione il nostro modo di guardare al dibattito pubblico. Gran parte dei talk show se li è inventati lui, tanti anche degli anti-berlusconiani, Santoro per esempio, ma anche tanti altri, hanno avuto a che fare con Mediaset in qualche modo. Ecco, diciamo che la morte di Berlusconi potrebbe spingerci a riflettere su questa molteplicità di fatti.
Hanno avuto a che fare con Mediaset dal punto di vista televisivo, quanto dal punto di vista intellettuale molti hanno avuto a che fare con le sue case editrici.
Certo, poi va detto che in realtà Mondadori, le case editrici, diciamo, per quello che riguarda l'editoria libraia, in qualche modo di Bresca, c'era un margine di indipendenza maggiore, legato anche al fatto che la lettura di libri è materia quasi di diritto in questo paese, no? Sono pochi lettori forti, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda lui come editore di giornali e di riviste, beh, sì, diciamo, l'influenza è anche moltiplicata e legata a doppio filo anche con le televisioni, tant'è vero che tantissimi personaggi, no, hanno fatto un andirivieni tra le televisioni di Berlusconi e i giornali di Berlusconi, Signorini, Giordano, i programmi, cioè insomma tanti nomi.
Senti Mario, ma se dal punto di vista insomma di quello che è stato il berlusconismo, mettendo, partendo dal tuo punto fermo, cioè che Berlusconi ha lasciato un paese peggiore e quindi dato per assodato come punto di partenza per ogni tipo di dibattito che ne consegue, qual è stato l'errore maggiore della opposizione a questo vento negativo che è ispirato dalla discesa in campo di Berlusconi in poi? Qual è stata l'errore diciamo
delle
opposizioni? Sì, per carità, ma
nel suo ventennio ce ne sono state diverse.
Ce ne sono state diverse. Ma Mario adesso ci dirà se a suo giudizio vi sia in nuce un po', però, come dire, un filo rosso che accomuna, un filo rosso nell'errore che ha accomunato questi diversi modi di opporsi a Berlusconi. Qual è stato, se c'è un grande sbaglio nella, come dire, in quello che viene definito anti-berlusconismo?
Secondo me tutti gli errori fatti dalle varie opposizioni su Berlusconi discendono tutti da un unico errore, che è quello di aver sempre faticato a prenderlo sul serio. Da quando lui è disceso in campo in poi, a tante volte che veniva dato per morto e poi è rinato, in tante situazioni si tendeva a minimizzarlo, a ridicolizzarlo, a farlo passare come un uomo senza storia e senza direzione. E invece non è mai stato così, ha sempre riservato tantissime sorprese ai suoi avversari ed è sempre rinato dalle sue ceneri. L'ultima impresa sfiorata è stato quando tenne il paese immobile per 2 settimane perché non si capiva se volesse fare o meno il Presidente della Repubblica. Poi alle politiche dell'anno dopo comunque ha retto alla grande Forza Italia, molto più delle aspettative, insomma. Secondo me gli errori, va bene, sono stati fatti, cioè decine, centinaia, abbiamo discusso tante volte e continueremo a farlo, ma secondo me tutti derivano dal fatto che si è sempre teso a non prendere sul serio Silvio Berlusconi. Beh, un gravissimo errore da cui secondo me poi tutti gli altri appunto discendono.
Nonostante l'inanellamento continuo di una sconfitta dietro l'altra, tra cui quella, ma non so, veramente cito forse una delle più clamorose che poi portò a, mi pare, alle dimissioni di Veltroni da segretario del PD, quelle in Sardegna, dove forse l'unico imprenditore autoctono a livello internazionale, in un certo senso, come Soru, venne sconfitto di fatto dal commercialista bergamasco di Berlusconi come presidente di regione, nelle elezioni a presidente di regione.
No, ma potremmo citarne, sempre Berlusconi è uno che le elezioni le ha anche perse, ha avuto anche lui le sue sconfitte, ma lui era, ha avuto sempre una grande capacità di rialzarsi e rialzarsi alla grande, ecco, perché, e questo spesso tende a far dimenticare le volte che gli è andata male, che pure non sono poche, sia dal punto di vista politico, sia giudiziario, sia, insomma, però poi tornava sempre in qualche modo, non moriva mai, ecco, poteva cadere ma non moriva.
Okay. Anche se in realtà l'unica vera sconfitta, ti parlo di elezioni politiche, quindi che io ricordi come tale, fu quella del primo che lui subì da Prodi, nel primo governo Prodi,
1996.
Perché se ricordate, quella del 2006 fu una sconfitta che in realtà fu una vittoria, perché il centrosinistra era dato fino a poche settimane dalle elezioni in grande vantaggio e vinse di un'inezia con la storia che dovevano portare i senatori a vita con la barella.
C'entrava anche il Porcellum, la legge elettorale, che
certo, assolutamente, certo.
Poi lui ha perso anche nel 2013, quando non vinse Bersani ma ci fu l'ascesa del Movimento 5 Stelle, ha perso nel 2018 quando vinsero Di Maio e Salvini, insomma
Madonna, 2013, Bersani da mesi dato come vincitore e il PD che se ne uscì con la campagna lo smacchiamo.
Madonna mia.
Ma sai che col segno di poi a 10 anni di distanza possiamo dire che il fatto che il Napolitano non abbia incaricato Bersani, che comunque era saldamente primo alla Camera, aveva la maggioranza alla Camera, è da considerare come una delle forzature fatte nel Napolitano durante, peraltro l'altro morto quest'anno, durante il suo mandato da Presidente della Repubblica. Cioè la verità, si dice sempre che lui ingabbiò Berlusconi nel 2011, no?
Sì.
Quando in realtà la situazione era oggettivamente compromessa tra questioni di bilancio, ci dimentichiamo sempre che quell'estate fecero 3 o 4 finanziarie, Tremonti che impazziva, ed era una maggioranza che si reggeva su Razzi, Scilipoti, Calearo, eccetera. Quindi la caduta non doveva stupire, e anzi Napolitano lo salvò abbastanza l'anno prima, che ci furono anche gli scontri, no? Novembre a Roma, nel novembre del 2010. Ma soprattutto, secondo me, uno delle grandi forzature fu quello di non aver mai incaricato Bersani nemmeno per un mandato esplorativo. Lì ci fu, sì, chiaramente quelle elezioni non andarono come aveva previsto, come avrebbe auspicato il PD, però diciamo in tante altre situazioni, come nel 2018 con Di Maio, che era saldamente maggioritario alla Camera, non aveva minimamente i numeri al Senato, ma l'incarico gli fu dato. Poi si trovò il Movimento 5 Stelle.
Movimento 5 Stelle.
Comunque ottenne un presidente del Movimento 5 Stelle. Insomma,
Mario. Partito Democratico, siamo arrivati al capolinea di questa esperienza?
Ah, guarda, questo è un altro dei grandi misteri della politica italiana. Il PD può contare su quello che una volta si chiamava il voto etnico, cioè una massa di persone anche abbastanza numerose che qualsiasi cosa accada vota il PD. Cioè io posso portare esperienze personali, ho un conoscente che passò da Italia Viva, dal PD a Italia Viva, consigliere regionale nelle Marche, eccetera eccetera eccetera, che mi racconto: guarda, mio padre non mi vota perché ha sognato Gramsci che gli diceva che doveva votare il PD, e credo che ci sia questo aspetto quasi magico. Poi vabbè, vedremo alle europee, diciamo, un po' i partiti in generale soffrono in questa fase anche di dibattito pubblico per tutta una serie di motivi.
Un'altra cosa di cui non
sono sicuro che potremmo dire di esserci liberati fino a che
Assolutamente sono d'accordo con te. Inoltre non abbiamo la sfera di vetro, e poi il PD implica una serie di rapporti di potere, rapporti di forza e di potere anche a livello economico, intessuti in questi ultimi 15 anni, che ovviamente, io questa cosa lo dico sempre ad Alessio, è facile che noi come elettori possiamo dire basta sto PD, sciogliamolo subito, domani non c'è più il PD. Però aspetta, in realtà ha una ramificazione sia all'interno del territorio, ma anche come per tutto il periodo, i famosi anni in cui, pur non vincendo le elezioni, comunque di fatto stava al potere, diciamo che insomma ha intessuto tutta una serie di relazioni che non è che si smontano da
un giorno. Però forse sottovaluti Elly Schlein, perché lei secondo me ha il potere di far crollare anche
io proprio questo chiedo a Mario, cioè le europee vanno male, e non voglio usare un termine maleducato, uso un termine più edulcorato, fanno fuori la Schlein e fanno il cosiddetto gesto di discontinuità, come ne hanno fatto decine negli ultimi, quindi da quando esiste il PD, insomma dal 2008, o è arrivato il momento in cui vi è una consapevolezza che questa discontinuità non deve avvenire solamente nella figura del segretario, ma proprio nel progetto stesso del partito?
Ma oddio, diciamo, mi sembra un progetto molto ambizioso, forse troppo ambizioso per il PD e per i suoi militanti, che io vedo molto stanchi in generale proprio della politica. Questa cosa è anche un po' triste, diciamo. Io non sono sicuro che Elly Schlein affonderà le europee, anzi penso che possa anche fare un buon risultato. Lei il problema ce l'avrà l'anno dopo con le regionali, in cui rischia il cappotto, anche perché ha dei litigi in corso con De Luca in Campania, con Emiliano in Puglia. Insomma, si aprono dei rischi, potrebbe insomma subire un brutto rovescio alle regionali. Io fossi in lei avrei più paura di quello, e secondo me alle europee, col fatto anche che
l'affluenza non è mai entusiasmante, comunque ha dei candidati che i voti li prendono, comunque lei di fatto è quello che una parte di elettori del centro-sinistra in ogni caso vuole, ha dimostrato di volere con le primarie, secondo me potrebbe fare un risultato che la tiene a galla. I problemi verranno a seguire, anche perché lei ancora deve dirci che tipo di PD, che tipo di centrosinistra, che tipo di paese ha in mente, perché sin qui diciamo non mi è parsa chiarissima la linea di Elly Schlein, al netto di qualche proposta spot, di qualche presa di posizione soprattutto anti-renziana, diciamo, di cui forse pure qualcuno nel PD sentiva il bisogno, ma diciamo sulla politica vera ancora vedo abbastanza assente, forse volontariamente, per non andarsi a complicare la vita prima delle europee, però prima o poi insomma dovrà dirci cosa pensa.
Torniamo alla tua notizia, poi ci dice anche quella a livello estero, no, quindi la morte di Berlusconi, berlusconismo che forse non è finito, forse sì, non finirà mai l'eredità, no? Di Berlusconi, ma questa eredità chi l'ha raccolta? Io vi voglio raccontare un episodio a cui ho assistito personalmente, no? Per motivi di lavoro ho partecipato all'assemblea di Forza Italia, dove quella che ha in qualche modo diciamo impalmato Antonio Tajani come erede di Silvio Berlusconi nella guida del partito, momento oggettivamente emozionante, con il ricordo di Silvio Berlusconi, con una testimonianza diciamo emotivamente forte da parte dello stesso Tajani. Finisce questo momento, il palco si riempie di gente che va a abbracciare Tajani, a un certo punto si sente, non dico il nome, un importante rappresentante politico Forza Italia a gridare: ma chi è che mi sta toccando il culo? No? Si volta e dietro c'è un importante rappresentante di Forza Italia che sghignazza e dice: ah dai, stai sempre a rosicare, non te la prenda a male, se gioca un po', se stempera la tensione. E lì ho detto, non sto scherzando, l'ho visto accadere davanti a me, forse l'ho anche registrato e lì ho detto tutto a posto, cioè nel senso questa dimensione qui è rimasta diciamo intatta. A parte le battute, l'eredità, no, in qualche modo di Silvio Berlusconi, politica, quella diciamo imprenditoriale, penso che ce l'abbiano i suoi figli che portano avanti ma a livello politico, no? Chi è l'erede? Dove sta l'erede di Berlusconi secondo te?
Io credo che in questo momento la erede sia Giorgia Meloni, perché guida la coalizione di centrodestra e nessuno mi sembra seriamente intenzionato a mollarla, perché poi la destra litiga su tante cose, ma quando poi c'è da compattarsi intorno a un leader, una leader vincente, non si fa mai problemi di scrupoli. Gente che si accoltellava fino al quarto d'ora prima si abbraccia senza riserve. Poi a livello diciamo forse ideale bisognerebbe guardare verso Firenze, verso Renzi, che mi sembra uno che ha appreso certe lezioni di Berlusconi, no? Certo diciamo liberalismo un po' farlocco, un po' reinterpretato alla luce della ruota della fortuna e di Mediaset, tutte queste cose qui, mi sembra un buon prosecutore. Poi dopodiché si dice sempre, ma si dice da una vita e non succede mai, che un'eventuale discesa in campo di Marina Berlusconi potrebbe scombinare tante carte, ma ecco qui entriamo un po' nel campo delle ipotesi, quasi della fantapolitica, anche se la voce è vera, si rincorre da mesi e continuerà a rincorrersi probabilmente. Cioè, qualora Giorgia Meloni dovesse subire una battuta d'arresto o, come è successo a tanti e tante prima di lei, dovesse tramontare, insomma dovesse non andare bene, la destra avrebbe un problema di leadership enorme, chissà, ecco, magari torna qualche Berlusconi di cognome e si avrebbe la forza, i soldi, non si sa, seppure il talento diciamo del papà.
Senti Mario, ma tornando invece alla domanda e ha un po' la questione che ha generato, da cui siamo partiti in questa telefonata stasera, abbiamo detto tempo di bilanci, scegliere una notizia, abbiamo parlato del fronte interno, adesso andiamo invece in campo internazionale, ripeto, non dobbiamo avere paura delle risposte ovvie, perché insomma, anche se sono ovvie, non ne diminuiscono la portata, però sentiti, come dicevo prima, totalmente libero anche di scegliere particolari o cose anche eventi anche minori, che però a tuo giudizio lo stesso insomma sono da attenzionare per avere un quadro della situazione.
Ma io temo che la guerra in Medio Oriente sia imbattibile, in effetti, no? Questa guerra sì che è cominciata con l'attacco di Hamas il 7 ottobre e sta proseguendo adesso con un autentico massacro a Gaza, una cosa veramente allucinante e proprio ingiustificabile da ogni punto di vista, e parlo da persona che riconosce l'orrore del 7 ottobre e non lo giustifica nemmeno con il pregresso, ecco, però tutto quello che è successo dopo è assolutamente atroce, quindi credo che la notizia internazionale sia questa, anche considerando proprio il volume di vittime e proprio la distruzione totale che sta avvenendo in una zona molto ristretta che è la striscia di Gaza. Credo sia imbattibile come notizia. Se vogliamo provare a scartare, possiamo dire che è un anno di grandi, quasi di attesa per il resto, di trasformazioni che arriveranno, no? Si scaldano i motori per le presidenziali statunitensi, abbiamo visto tante cose accadere sul fronte dell'intelligenza artificiale, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista anche, diciamo, pratico. Insomma, però il tema principale mi sembra che la guerra in Medio Oriente è riuscita a oscurare anche quella in Ucraina, che era, diciamo, mediaticamente preponderante.
Mario, guerra in Ucraina ha stufato?
Beh, la guerra in Ucraina mi sembra che abbia stufato anche gli stessi ucraini e la stessa comunità internazionale, cioè ormai chi continua a seguire quelle notizie, i pochi si rendono conto che ormai, cioè, la guerra mi sembra in una fase di completo stallo, in cui si fanno pochissimi progressi da una parte e dall'altra, la Russia non avanza ma non perde i territori conquistati, la famosa controffensiva degli ucraini è stata un completo fallimento, mi verrebbe da dire.
Infatti vi sottopongo, prima di salutare Mario e lasciarlo in pace, la mia proposta di notizia internazionale dell'anno. E dite solo prima Mario e poi ti salutiamo e poi ne parliamo di Valentino in chiusura. Per me la notizia, escludendo ovviamente la guerra a Gaza, appunto come dice Mario, volendo scegliere un'alternativa per forza, diciamo l'avete già presa voi, è la non sconfitta della Russia nella guerra in Ucraina. Mi spiego meglio. Se noi andiamo a rileggere tutto quello che si è detto dal punto di vista della comunicazione politica, ma anche mediatica, no? Dalle nostre parti, per le nostre parti, tanto l'Occidente, sulla guerra in Russia, in Ucraina, scusate, sull'indispensabilità di sostenere l'Ucraina, sul fatto che Putin stesse morendo di cancro, sul fatto che la Russia fosse un gigante dalle gambe di burro pronta a crollare, sul fatto che le sanzioni economiche avrebbero piegato la già indebolita economia russa, sul fatto che l'Ucraina, armata fino ai denti dall'Occidente, ed è stata armata fino ai denti oggettivamente, fosse in grado di diventare un forte esercito a baluardo dei confini occidentali, orientali della NATO, eccetera, eccetera, eccetera. Non c'è bisogno che no, prosegua nel raccontare tutto ciò che è stato detto e che è stato quasi profetizzato come inevitabile. Come dice Mario, la guerra è assolutamente ferma da un anno, nessuno avanza, nessuno si ritrae, se qualcuno conquista qualcosina è proprio la Russia, che continua a produrre armi, a mandare al fronte militari, e pare non aver subito alcun grave diciamo contraccolpo economico e politico da quello che è successo. Che ne pensi, Mario, della mia proposta di notizia, che poi è una non notizia ma è un fatto, no?
No, è un fatto, io credo che questa sia una notizia vera, ma vecchia dai tempi di Napoleone Bonaparte, che si fanno sempre questi discorsi sulla Russia che ormai è un passo dal tracollo.
Esattamente.
Ed è assolutamente vero, però vorrei dire una cosa, cioè i profeti di sventura sulla Russia che abbiamo visto, che sono stati alimentati da una propaganda esorbitante e, a mio modo di vedere, che non ho alcuna simpatia per Putin, anzi non sono sospettabile minimamente, che è stata portata avanti da soprattutto giornalisti non di esteri, cioè da giornalisti che si occupano d'altro, che si sono autoinvestiti del ruolo di agitprop, di agitatori propagandisti, delle peggiori proprio fake news sulla guerra e su queste cose qui, quando tantissimi analisti seri, non dici complottisti, ma tanti analisti seri su giornali internazionali, ma anche sui giornali italiani, poi inascoltati o tacciati di essere pericolose spie del KGB, dicevano, cioè, guardate che la Russia non crollerà. Io mi ricordo tanti di voci del genere, senza scendere nei meandri del peggio dei talk show nostrani, ecco. Purtroppo però tantissimi commentatori, tantissimi giornalisti politici, tantissimi volti televisivi che mai si sono occupati di politica internazionale per mesi, per anni, ormai adesso hanno un po' smesso perché a un certo punto finisce anche la faccia di bronzo, no? Si sono insomma prodigati nel portare avanti questa narrativa che poi era perfettamente aderente al nazionalismo ucraino, che manco ci riguarda in nessun modo. Nel descrivere questi russi cattivissimi, ma non solo cattivissimi, ma anche proprio in procinto di crollare da un momento all'altro con le sanzioni, sono stati bollati premi Pulitzer come volgari propagandisti, no? Quello che aveva fatto lo scoop sul Nord Stream, che poi è venuto fuori che aveva ragione al millimetro, ma del resto aveva le sue ottime fonti. È stata una guerra, è tuttora una guerra che ha avuto una propaganda pesantissima, che ha proprio distorto le informazioni in maniera tremenda, e credo che non abbia reso un buon servizio in generale ai governi dei paesi occidentali, perché a livello di opinione pubblica, insomma, il fronte di chi è contro la guerra in Ucraina credo sia enormemente superiore a quello di chi è a favore. Poi non si vota mai sulla politica estera, quindi sono cose che scompaiono, diciamo, nelle urne, in queste cose qui.
Non però, erano tutti putignani, no, forse non eravamo, posso dirmi caso, però non erano tutti putignani, insomma, no, quelli che dicevano guardate che sta guerra forse è meglio non alimentarla perché va a finire fra 10 anni con tonnellate di sangue e soldi. Infatti in questo caso, come dici tu, le presidenziali americane saranno dirimenti anche da questo punto di vista, no? Perché gli Stati Uniti hanno adesso, oggi mi pare, è arrivato l'ultima tranche, no? E si parla di una quantità di soldi incredibile sono stati versati dagli Stati Uniti e dall'Europa nei confronti dell'Ucraina.
Sì, che poi sono sempre sostegni alle industrie delle armi, perché i soldi statunitensi vanno per lo più alle fabbriche statunitensi d'armi, quindi insomma rimane tutto lì, ecco. E ci stanno le spese di trasporto, la logistica, ovviamente, vabbè, ma no, ovviamente non eravamo tutti putiniani, cioè io non lo sono mai stato nemmeno per scherzo, cioè
assolutamente
ho trovato abbastanza orrore per il governo, ma da tempi non sospetti peraltro, quindi insomma, ecco. Poi non ho nulla ovviamente contro il russo, contro i russi, il popolo russo, ho anche studiato il russo alle superiori ai tempi, quindi insomma
quindi già ti preparavi.
Mi preparavo, esatto, un putiniano in nuce, ecco. Non dicevo manco per scherzo, che poi domani uno si trova,
no, stiamo scherzando.
Ma
algoritmo, stiamo scherzando. Sai, l'algoritmo, senso, capito? Mario Di Vito Putignano.
Bollare chi è per la pace come d'accordo col nemico è una tattica, anche questa vecchia quanto decenni, ma il che dimostra soprattutto quanto la propaganda sia un'arma straordinariamente forte che continua a funzionare nonostante sia stata abbondantemente vivisezionata nel tempo. Sappiamo esattamente come funziona, ma ci continuiamo sempre a cascare. È veramente incredibile, però a quanto pare
questa mi sembra una bellissima frase di conclusione così di un timbro sul 2023. Sappiamo che la propaganda come funziona, però ci continuiamo regolarmente a cascare. Mi ricorderò di queste parole domani, quando dovrò stare 12 ore di fronte a Montecitorio aspettando che approvino una manovra di bilancio. Ripenserò alle tue parole. Grazie Mario, come sempre sei gentilissimo, ti vogliamo molto bene.
Grazie a voi. Ciao.
Mario, passa. Anzi, la notte di Capodanno come la festeggerai?
Ma non lo so, decide moglie, io sono pronto a farmi andare bene qualsiasi cosa.
Ah, ok.
La quindi moglie è sempre, certo, chiaramente.
Cioè, il timbro finale. Sì. Mario, allora, come si dice in queste occasioni, buon un augurio di un felice 2024.
Dovremmo dirlo in russo, però.
Però non lo so, Mario, se ti ricordi come si dice in russo.
No, non mi ricordo, sono passati 20 anni.
Grazie Mario.
Grazie Mario, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao Mario.
Bene Valentino, siamo io e te, allora. Cominciamo, dai, comincia tu, poi io, poi tu, poi io. Cominciamo dall'Italia o dall'estero?
Dall'Italia, dai.
Vai.
L'Italia, evento che ha fatto, che ha caratterizzato questo 2023, io punto l'accento sulla fine del reddito di cittadinanza. Reddito di cittadinanza che aveva creato diverse polemiche, questo è vero, ma anche tante speranze in una parte della popolazione, e che è stato pervicacemente attaccato dai media in una maniera quasi didascalica per la maniera in cui è avvenuto, semplicemente ogni giorno dedicando pagine e pagine di interviste a imprenditori che ci ricordavano come loro lavorano da quando avevano 14 anni, come il lavoro sia sacrificio e sudore, come pur pagando, pur essendo disposti a pagare migliaia di euro al mese, non siano riusciti a trovare un cameriere che porta i cornetti al tavolo, nonostante pagato una volta sentiamo 1.500, 1.800, 2.000, 2.500, prezzi che insomma chiunque faccia veramente il cameriere, sono prezzi ovviamente che sa che non guadagnerà mai, mai. Quindi allora mi viene da chiedere, ma tu giornalista, ma come fai a dare spazio senza un contratto, senza dire ma davvero, scusi? E poi ogni volta che invece ad esempio l'ha fatto Valigia Blu, ma l'hanno fatto anche il Post, l'ha fatto anche ci sono delle testate online o cartacee o entrambe che sono andate poi a fare un fact-checking delle interviste apparse su Corriere, su Repubblica, sulla Stampa, di questi imprenditori italiani che dichiaravano queste cifre, essere disposti a pagare cifre esorbitanti. Poi si vedeva invece che non era così, non era vero, non esisteva nessun posto da cameriere pagato 2.500 euro per lavorare 5 ore al giorno e che rimaneva vuoto. Non erano questi i termini del contratto, non era assolutamente vero, e giù che i giovani non hanno voglia di lavorare, in Italia non c'è voglia di lavorare, da quando c'è il reddito di cittadinanza la gente preferisce stare sul divano a casa oppure avere il secondo lavoro in nero e via ogni volta a titoloni, ogni volta che si scopriva soprattutto nel meridione degli abusi che ovviamente ci sono stati, ma è un fatto statistico, è un fatto umano quando si fa un provvedimento esteso a tutta quanta una popolazione di potenzialmente 60 milioni di abitanti di ammortizzatore sociale per chiunque non possa o non riesca o momentaneamente o in senso più lungo nel tempo a essere incluso nel meccanismo di produzione sociale. È ovvio che ci saranno delle manomissioni, bene ha fatto le forze dell'ordine a intervenire, a punire, a reprimere questi fenomeni di truffa che ricordiamo truffano tutti quanti noi, ma ovviamente non è che vai a levare, cioè se statisticamente le truffe poi c'è qualcuno che ha fatto i conti e incidevano per tot per cento, cioè comunque una minima parte rispetto a tu non vai a mettere in discussione fino a levare il provvedimento stesso, la bontà del provvedimento deve rimanere, perché ci deve essere ovviamente una forma, soprattutto dopo 2 anni di pandemia, dopo 2 anni di chiusure, dopo 2 anni che una parte della popolazione, una parte consistente della popolazione ha sofferto, ma non parlo del Covid, non parlo perché ci aveva il raffreddore o ci aveva la tosse o ci aveva il Covid, ha sofferto dal punto di vista economico, ha sofferto lo strascico lungo, e subito dopo finito il Covid, subito è cominciata la guerra russo-ucraina con un aumento folle del costo dell'energia, del costo della vita, del costo delle materie prime, del costo degli alimenti, del costo dei trasporti. Tutti noi abbiamo visto, non parlo di Amazon, ma parlo ogni volta che le merci dovevano transitare, è ovvio che era un costo aumentato per il giro più grande che dovevano fare, che andava a ricadere poi sull'utente finale, su chi comprava quella determinata merce. E quindi noi abbiamo avuto un'infilata di 3 anni nefasti, a cui si è aggiunto il quarto adesso con la guerra israelo-palestinese, altra incertezza, altre ricadute. E tu tutto questo non me lo puoi andare a sublimare, non me lo puoi andare a sublimare nella cancellazione, non mi veniva il termine, nella cancellazione di una forma così importante al reddito, in un'economia che da 20 anni non cresce, da 20 anni non cresce, in una parte del paese, quella centro-meridionale, quella meridionale, senza centro, quella meridionale, che viene
un po' centro,
spolpata delle migliori intelligenze che appena possono fanno carte false per poter emigrare e andare o nel nord del paese o ancora meglio fuori dai confini nazionali e trovare un po' di felicità e stabilità in Europa, insomma, o dove vogliono loro, impoverendo quindi i territori d'origine e lasciando dei problemi enormi la popolazione locale a fare i conti con le mafie che controllano totalmente i territori. Ecco, il reddito di cittadinanza può essere ridiscusso, può essere ripensato, può essere sicuramente migliorato, e le forze dell'ordine devono vigilare affinché nessuno ne faccia un abuso, ma ecco, rimane un caposaldo di democrazia e inclusività che questo paese si è dato per un lasso di tempo troppo breve, che ha deciso di levare e condannando di fatto tutta una parte, di levare tramite un SMS che ti arrivava sul cellulare, condannando una gran parte del paese, insomma, soprattutto geograficamente ben caratterizzato, geograficamente ben determinato, condannandolo appunto a essere più facilmente ricattabile, a essere disponibile a qualsiasi cosa si presenti, quindi a rinunciare a una formazione personale, a rinunciare a una propria aspirazione o ambizione, a rinunciare a qualsiasi tipo di contrattualità o di forza di opposizione con quello che viene proposto sul posto di lavoro, perché tanto alternativa non c'è, quindi sta bene così, se non ti sta bene, quella è la porta, vai a chiedere l'elemosina. E ovviamente questo non fa che inasprire gli animi, inasprire quel senso di frustrazione e impotenza che purtroppo caratterizza la nostra popolazione. Quindi sicuramente io penso, per tutte queste pippone che ti ho attaccato, penso che dal fronte di vista interno, dal fronte interno, sia la cancellazione del reddito di cittadinanza che dice tanto dei rapporti di forza all'interno del nostro paese e di come una parte dell'imprenditoria vede il mondo del lavoro e i rapporti tra le varie componenti del lavoro, al di là della narrazione che si vedono nelle pubblicità Progresso o nei discorsi ufficiali dei politicanti. In realtà c'è una guerra in corso, c'è un conflitto in corso, e questo conflitto non si sta esprimendo più nelle piazze, non si sta esprimendo, questa cosa però io la temo ancora di più, perché apparentemente sembra vigere una sorta di rassegnazione che può avere anche il nome di pace, ma in realtà non è così, non è così. Il fatto che molti siano contenti, non vanno più in piazza, quindi non fanno casino perché stanno su Instagram o stanno su TikTok a fare i loro balletti, ma non funziona così, perché o si ferma totalmente la storia e loro avrebbero ragione, ma le generazioni vanno avanti, e adesso per esempio c'è quella per il clima, sicuramente che ancora non ha quella forza che ha una protesta al cui centro ci sono i soldi, ci sono il potere contrattuale, c'è il lavoro. Ovviamente il clima è un argomento urgente, un argomento importante, ma il conflitto che crea nella società le dinamiche dei soldi, nemmeno una tematica così importante come il clima riesce ad arrivare. perché la conflittualità maggiore storicamente noi l'abbiamo avuta sempre per i rapporti di forza all'interno della società, a partire dalla Rivoluzione francese in poi.
E invece a livello internazionale devi sforzare, perché si è parlato di Gaza in modo ampio.
Ma allora a livello internazionale io sono molto curioso delle opere che stanno facendo le petromonarchie in un'epoca di cambiamento climatico che è al primo posto ormai delle agende internazionali. Non può esistere più un G7, un G8, un G20 senza che si parli appunto di passare dal modello di sviluppo del motore a combustibile fossile a fonti alternative. Diciamo gli stati che hanno, come dire, trovato il loro fondamento e la loro potenza appunto nel commercio dei combustibili fossili, come si reinventeranno? Io sento di città verticali, sento di cose faraoniche. Ognuno di questi petromonarchi vuole lasciare, esattamente come i faraoni, la propria impronta, e c'è chi costruisce una città totalmente verticale, come se fosse, noi a Roma ci abbiamo Corviale, ma so che fa ridere il paragone, ma l'idea è un pochino quella, come un enorme Corviale, no, dove i cittadini non hanno più bisogno di uscire all'esterno perché trovano tutto quanti i servizi dove sviluppare la propria vita all'interno di questa mega costruzione. Altri invece costruiscono delle enormi piattaforme sul mare dove sviluppare una vita anfibia a metà, cioè dei progetti incredibili, ma chissà se io spero di no, glielo auguro a loro, se tra 100 anni, tra 200 anni non siano delle enormi cattedrali, veramente è il caso di dirlo in questo caso specifico, delle cattedrali nel deserto. In realtà poi questo megalomania e questo sviluppo, una volta che veramente ci sia questo passaggio ad altre forme di alimentazione energetica, in realtà sposti totalmente gli assetti mondiali, l'ago della bilancia si sposta da tutt'altra parte. Questo lo dirà il tempo, io non ci sarò più. Un altro argomento che mi interessa tantissimo è la Cina. Sento tante voci molto insistenti su una presunta bolla cinese. In realtà, dopo per 20 anni aver sentito magnificare le sorti magnifiche e progressive della Cina, che sembravano costituire un grafico sempre positivo, non ci poteva mai essere flessione, nell'ultimo anno e mezzo, due anni, così complice anche le dinamiche del Covid, ho sentito scricchiolare questo tipo di narrazione. Mi interessa tantissimo i BRICS che si sono rotti le palle, chiedo scusa dell'espressione, di essere i soliti BRICS, il solito Brasile, le solite l'India, le solite democrazie, no, democrazia non c'entra niente, le solite paesi che sembra sempre che a un passo sono a un passo
ci
da
te, sempre,
che
ci provano, non ci
riescono mai. Stavolta non sono più i soliti 3, 4, 5, si sono riuniti, sono diventati 20. Sono addirittura diventati 20 nuove forme si vanno aggregando, nuovi tabù si vanno abbattendo, non c'è più il tabù che non si può dialogare con l'Iran. Alcuni soggetti nel mondo dialogano con l'Iran,
che diceva Pablo Castellani all'inizio della trasmissione, all'inizio dell'episodio, che la vicenda, l'attuale guerra a Gaza, ha di diverso dal precedente il fatto che c'è un pezzo enorme di mondo che dice no, noi non ci stiamo zitti, cioè non ci interessa che gli Stati Uniti proteggano Israele e Israele non possa essere attaccata, noi diciamo che sta commettendo un genocidio, come è avvenuto per la guerra in Ucraina, cioè tutti armiamoci e partiamo, armatevi e partite, dicevano, no, da Washington, e insomma l'unico a partire siamo stati noi europei, nel senso di, perché poi il resto del mondo continua continuato a fare, a commerciare tranquillamente con la Russia, a scambiarsi, a fare scambi commerciali, a fare accordi commerciali, non solo la Cina. Sembrava a un certo punto che fosse soltanto la Cina che...
Ma io ti do uno spunto di riflessione, che come mai Alessio, dopo l'11 settembre 2001, quando ci fu la coalizione dei volenterosi contro l'asse del male, fummo tutti d'accordo ad andare in Afghanistan per stanare Bin Laden e cacciare via i talebani, ma quando poi ci fu il momento di invadere l'Iraq, lì si aprì un fronte negativo, un fronte che dissentiva, fatto di Francia, fatto di Germania all'interno dell'Europa, mentre l'Inghilterra seguiva, diciamo senza veramente batter ciglio, la politica estera, e noi italiani poi ci siamo aggregati e siamo anche noi andati in Iraq. Però la Francia e la Germania invece si sono opposte e infatti furono contrari all'operazione militare di invasione dell'Iraq. E qui eravamo l'indomani dell'11 settembre 2001, un fatto che aveva riguardato l'interno degli Stati Uniti, forse il primo attacco dalla guerra civile in poi che gli Stati Uniti subivano sul proprio suolo. Mentre nel conflitto russo-ucraino, gravissimo, sicuramente terribile, però non paragonabile dal punto di vista di uno statunitense all'11 settembre, tutta l'Europa si è trovata da un giorno all'altro coinvolta a di fatto dover eseguire i desiderata di Washington. Cioè, l'indomani dell'11 settembre, sconvolto tutti quanti, segnato le nostre vite, eppure Francia e Germania trovano la forza di opporsi, nonostante praticamente vennero chiamate da Bush e dai suoi dei traditori, col fatto di non essere un sol uomo andare nella disavventura irachena, mentre sono passati 20 anni e l'Europa, che in questi 20 anni si è andata a caratterizzare ancora di più forte come soggetto politico, come soggetto monetario e dunque economico, che dovrebbe essere dunque aver raggiunto una propria indipendenza, che volente o nolente si è liberata dell'Inghilterra, come Inghilterra storicamente piede di porco degli Stati Uniti nelle politiche, nell'ingerenza delle politiche per le politiche europee, invece si è dimostrata più allineata e disposta a eseguire il foglio della spesa, la lista della spesa di Washington, rispetto a 20 anni fa, dove almeno una parte dell'Europa, e quando una parte mi riferisco a Francia e Germania,
era una Francia e Germania diversa. L'Europa, secondo me, non ha acquistato realmente indipendenza e ruolo politico soltanto dal punto di vista fiscale, monetario e finanziario, ma politicamente l'Europa continua a essere un nano. Hanno perso incisività le leadership politiche di Francia e Germania, che un tempo erano trainanti all'interno dell'Europa, mantenendo una loro, diciamo, identità. Anche infatti si diceva, no, che l'Europa era costruita sulla falsariga degli interessi franco-tedeschi, no? E io penso sia banalmente questo. Chiudiamo, ci siamo allungati un po', ma l'ultima puntata lo meritava. Ti dico le mie. Dal punto di vista estero, te l'ho detto, escludendo Gaza, perché è stata molto gettonata dalle voci di questo episodio, ti dico la non sconfitta della Russia. Non che io esulti per questo, a me sinceramente non provo particolari simpatie, ma un fatto che è stato rappresentato come certo da una informazione politica e peggio ancora mediatica, dall'informazione, dal giornalismo, come certo, perché Putin aveva il tumore, perché ci stavano i colpi di Stato interni, forse un mezzo colpo di Stato c'è anche stato, però perché la Russia stava crollando militarmente, non aveva alcuna capacità operativa, sarebbe fallita, solo la Cina l'avrebbe sostenuta. Non è successo nulla di tutto questo, e chi forse 2 anni fa o anche l'anno scorso diceva spingiamo per degli accordi, spingiamo verso la pace, forse aveva ragione e non era putiniano. Dal punto di vista interno, mi verrebbe da dire, la morte di Berlusconi è stata detta, probabilmente anche io vedo come un momento importante di cesura significativa la cancellazione del reddito di cittadinanza. ti dico, forse perché diciamo in qualche modo mio malgrado ho dovuto parteciparvi per lavoro, il significato che ha acquistato una manifestazione totalmente identitaria e estremista come la famosa purtroppo Atreju, no? Evento dei giovani di Fratelli d'Italia, storico evento iniziato nel 98, un evento molto identitario. Questo era diventato un evento mainstream a cui ha partecipato il Premier del Regno Unito e una figura significativa e diciamo così emblematica, no? Come Elon Musk.
E del capitalismo internazionale.
In un momento, all'interno dello stesso contenitore in cui intervenivano economisti, in cui interveniva Paola Concia parlando di diritti di genere, in cui interveniva anche il gota dell'estrema destra xenofoba e nazionalista europea. È stato messo tutto insieme e tutto è risultato perfettamente digeribile all'opinione pubblica italiana, rafforzando la figura di Giorgia Meloni. C'è stato anche il pizzico di pepe dell'arrivo di dell'ex compagno di Gianbruno col mantello nero che è entrato, no? E poi diciamo che ovviamente la morte di Berlusconi, in qualche modo la morte di Napolitano, il reddito di cittadinanza, è stato un evento che secondo me ha un suo significato, perché quello che era una festa di estremisti della destra, cioè escludendo Forza Nuova e Casa Pound, della destra italiana, è diventato un evento, un happening politico, culturale, accettato in modo assolutamente sereno. Accettato non perché non la possano fare, per carità, però no, Atreju è sempre stato chiaramente identificato. Quest'anno è stata una cosa diversa, l'ho percepito in modo diverso, forse perché in qualche modo l'ho vissuto. Grazie Valentino De Luca. Chiudiamo la stagione, anzi no, la stagione, chiudiamo l'anno solare, perché la stagione poi quella radiofonica è 23-24. Block Notes ritorna a gennaio, come anche Book Notes, la rubrica di libri sorella di Block Notes, che va in onda, va in diretta l'ora prima, dalle 9 alle 10 giovedì, e poi anche quella in podcast. E poi avremo anche delle novità, io e il buon De Luca come rappresentanti della redazione giornalistica di Città Aperta siamo, diciamo, preparando, preproducendo una serie di novità, di appuntamenti sempre in diretta e come podcast.
Io Alessio ti saluto, ti auguro un buon anno, confermo un buon 2024, speriamo insomma che per noi tutti, anche per la radio, sia un anno pieno di novità dal punto di vista informativo e di divulgazione dei nostri podcast e di arricchimento dei contenuti. E ti ringrazio per il tuo lavoro e ringrazio anche gli ascoltatori, che poi sono quelli, al di là di tante parole, che sono il motore di ogni cosa, il motore per cui facciamo le cose e il motore anche grazie al quale veniamo poi conosciuti in giro.
E quindi gli auguri vanno
e gli auguri vanno anche a loro,
a te naturalmente altrettanto. Un saluto e buon proseguimento. Adesso c'è la playlist di Radio Città Aperta per chi la segue in diretta. Seguite e ascoltate i nostri podcast sul nostro sito e sulle piattaforme social. Cercate Radio Città Aperta, cercate Block Notes, appunti di contemporaneità.
Coin operated boy sitting on the shelf. He is just a toy, but I turn him on. And he comes to life, automatic joy. That is why I want a coin operated boy. Made of plastic and elastic, he is rugged and long lasting. Who could ever, ever ask for more? Love without complications galore. Coin operated boy, all the other real ones that I destroy. Cannot hold a candle to my new boy, and I'll never let him go, and I'll never be alone. 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 Not with my coin operated boy.
bike.